Quinta domenica di Pasqua, dall'Evangelo di Giovanni, capitolo 13, i versetti 31-35.
Quando fu uscito, Gesù disse: «Ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato e Dio è stato glorificato in Lui. Se Dio è stato glorificato in Lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi. Voi mi cercherete, ma come ho detto ai giudei, ora lo dico anche a voi. Dove vado io, voi non potete venire. Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri».
Dal Libro degli Atti, capitolo 14, i versetti 20-27.
Dopo aver predicato il Vangelo in quella città e fatto un numero considerevole di discepoli, ritornarono a Listra, Iconio e Antiochia, confermando i discepoli ed esortandoli a restare saldi nella fede, perché, dicevano, dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni. Designarono quindi per loro in ogni chiesa alcuni anziani e, dopo aver pregato e digiunato, li affidarono al Signore, nel quale avevano creduto. Attraversate poi la Pisidia, raggiunsero la Panfilia e, dopo aver proclamato la parola a Perge, scesero ad Attalia. Di qui fecero vela per Antiochia, là dove erano stati affidati alla grazia di Dio per l'opera che avevano compiuto. Appena arrivati, riunirono la Chiesa e riferirono tutto quello che Dio aveva fatto per mezzo loro e come avesse aperto ai pagani la porta della fede.
Dal Libro dell'Apocalisse, capitolo 21, i versetti 1-5.
E vidi un cielo nuovo e una terra nuova. Il cielo e la terra di prima, infatti, erano scomparsi, e il mare non c'era più. E vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udii allora una voce potente che veniva dal trono e diceva: «Ecco la tenda di Dio con gli uomini. Egli abiterà con loro, ed essi saranno suoi popoli, ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio. E asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e non vi sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate». E colui che sedeva sul trono disse: «Ecco, io faccio nuove tutte le cose». E soggiunse: «Scrivi, perché queste parole sono certe e vere».
Dio onnipotente ed eterno, donaci il tuo Santo Spirito affinché questa parola diventi vita e operi in noi quel mistero della Pasqua che il tuo Figlio ci ha donato. Amen.
Amen.
Domenica quinta di Pasqua, domenica del comandamento nuovo. Siamo agli inizi di quel discorso che Gesù fa prima di quella che è conosciuta come l'ultima cena. Giovanni ci presenta Gesù abbandonato da Giuda, che nella notte si allontana, e Gesù affida durante quella cena quello che possiamo definire il testamento spirituale. Annuncia la sua partenza per la casa del Padre, e questa è condizione indispensabile per la glorificazione di Dio e del Figlio dell'uomo. E ciò che forse ci sorprende sono i termini che scandiscono questo discorso di addio. Ora, subito, per poco, ma di quale intervallo di tempo si tratta? Certamente è il tempo che segue la Pasqua, dove Gesù, già nel pieno possesso della sua gloria nel seno del Padre, attende ora con la Chiesa la piena manifestazione. Ma queste parole vengono pronunciate all'inizio di questa attesa, che è anche la nostra. Gesù non sarà più con i discepoli, ma non in quanto ha deciso di lasciarli soli, di abbandonarli a se stessi, ma affinché essi passino dall'abitudine alla sua presenza fisica alla fede nella sua presenza invisibile, in quel cuore stesso dell'assenza. Devono sperimentare, e lo faranno attraverso la fede, una presenza nell'assenza, che è poi una delle caratteristiche fondamentali della vita cristiana fino alla parusia, è la nostra vita. Ma c'è anche un altro aspetto altrettanto essenziale. La presenza del Figlio dell'uomo è resuscitata attraverso la pratica di un comandamento nuovo. Gesù invita ad amarci gli uni gli altri come Egli ci ha amati. E questo amore reciproco è garanzia e manifestazione di una presenza permanente del risorto in mezzo ai Suoi. L'amore scambievole è dunque quel comportamento specifico dei cristiani, che va nel tempo dalla partenza di Gesù fino al suo ritorno definitivo. La carità, frutto dell'amore di Gesù per i Suoi, rende i cristiani discepoli perfetti e rivela, abbiamo detto, la presenza invisibile del Signore nella Chiesa. Diranno: vedete come si amano? È perché nell'insieme dell'amore con l'Eucaristia, ecco il segno distintivo del nostro modo concreto, valido, di vivere la fede pasquale. Una circolarità di amore che attraverso il continuo scambio stringe in unità il Padre, il Figlio e lo Spirito e la comunità. Ecco dunque la realtà nuova che oggi la liturgia ci fa contemplare nella parola proclamata. Dall'ecologia noi siamo preparati a questo canto nuovo. L'antifona d'ingresso, infatti, riprendendo il Salmo 97, i primi due versetti: cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto prodigi. A tutti i popoli ha rivelato la salvezza. Alleluia. Il riferimento è ancora al Signore risorto, e il Salmo invita a disporsi a questa divina presenza cantando il cantico nuovo. Il cantico nuovo è la lode perenne, motivata dai fatti mirabili che il Signore ha compiuto. Questo è un invito frequente in tutta la Scrittura. Un invito che ci fa percorrere gli interventi del Signore fino a scoprire il senso definitivo, che è quello di Apocalisse 5:9, l'agnello, il servo sofferente ma risorto, attorniato dai quattro viventi, i 24 anziani, che cantano questo cantico nuovo. E in Apocalisse 14, i 144.000 cantano ancora all'agnello questo cantico nuovo. Dunque, con gli angeli, tutti in un'immensa liturgia, questo cantico di Mosè, il cantico dell'agnello, cantico nuovo, ovvero primo ed ultimo. Il riferimento a Mosè è il passaggio al Mar Rosso, lì dove il popolo è liberato, ed è il canto della vittoria. Esodo 15. Il Signore opera la libertà sempre, perché l'Esodo diventa il cammino di liberazione tipologico della storia umana. Questo cantico celebra il Signore che in modo permanente riporta sempre la vittoria sui nemici di tutti gli uomini, i nemici che sono il peccato, la morte e il diavolo. Con la resurrezione del Figlio, la giustizia divina, l'infinita misericordia, ha redento tutta l'umanità dalla schiavitù del peccato e l'ha trascinata dalla morte alla vita e alla libertà. Il canto all'Evangelo, tratto dalla pericope evangelica, ci orienta verso quello che abbiamo definito il tema del giorno, il punto centrale. Vi do un comandamento nuovo, dice il Signore. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Il precetto nuovo dell'amore fraterno, motivato però, ma lo specificheremo quando leggeremo il brano, non dall'egoismo della carne o del gruppo, ma da quell'amore fontale, causale, che il Signore ha per i suoi. La fonte, la causa, è l'amore di Dio per noi, come io vi ho amati. La preghiera di Colletta, la prima, ci fa pregare: o Padre, che ci hai donato il Salvatore, lo Spirito Santo, guarda con benevolenza ai tuoi figli di adozione, perché a tutti i credenti in Cristo sia data la vera libertà e l'eredità eterna. Ritroviamo dunque questi temi che approfondiremo, non fino a esaurirli, perché è la presunzione, non possiamo inaridire la fonte, la sorgente, no? Ma possiamo abbeverarci, possiamo dissetarci, questo sì, ci dicono sempre i padri. In questa domenica, così come nella sesta e nella settima, i testi dell'Evangelo sono tutti tratti da quel grande discorso, i grandi discorsi di Gesù, perché sappiamo che nell'Evangelo è composto come un unico grande discorso, ma in realtà sono più discorsi messi insieme, in quei capitoli che vanno dal 13 al 17, l'insegnamento privato di Gesù ai discepoli, un insegnamento che anche i sinottici possiedono, ma è presentato in modo sparso nel corso dell'Evangelo. Ad esempio, quando Gesù invia in missione i dodici, dando loro le istruzioni. Prendete ad esempio il discorso missionario, Matteo capitolo 9, versetto 35, fino al capitolo 10, versetto 15. Oppure quando Gesù prepara i suoi alle persecuzioni, ancora Matteo 10. C'è dunque nei sinottici una tendenza a intensificare e concentrare l'insegnamento all'avvicinarsi della passione. Quasi, come dire, un tirare le fila di un lungo discorso. Si sta preparando un passaggio e Gesù si spende interamente nella formazione, nell'educazione dei suoi. La scelta di questi brani in queste liturgie delle ultime domeniche di Pasqua non è casuale. Vi è un preciso intento celebrativo. I discorsi 13-17, da capitoli 13 a 17 di Giovanni, In un certo modo preparano i discepoli al conseguimento della promessa dello Spirito Santo. I figlioletti, dunque, la Chiesa, celebrando il Signore risorto, si prepara in un certo senso alla Pentecoste, che chiuderà questo ciclo domenicale pasquale. Il contesto della nostra pericope è quello della lavanda dei piedi, ovvero la consacrazione del gruppo dei dodici o degli undici. Beh, anche il dodici comunque viene consacrato, anche se verrà meno. L'imminente passione. Il discorso è spezzettato invece nei sinottici, per cui non vi è un riferimento intero, ma di parti di questo discorso. L'Evangelo di oggi ci parla della glorificazione di Gesù da parte del Padre, così come anche il brano dell'Apocalisse ci descrive il momento della glorificazione definitiva di Cristo e degli eletti nelle nozze escatologiche. I versetti finali, 34-35, quelli del comandamento nuovo, ci insegnano come dobbiamo vivere il tempo dell'attesa, che è il tempo della Chiesa, che è oggi il nostro tempo, è da vivere nell'amore reciproco. Ma specificheremo meglio questo reciproco. Anche la prima lettura, comunque, si inserisce. Sappiamo che in questo tempo le letture sono scelte non come lezione continua, ma tutte e tre le letture, o meglio, l'Evangelo ha la prima e la seconda lettura in sostegno, in aiuto, in esplicitazione di quello che è il tema principale. La prima lettura, continuando quello che è il brano di domenica scorsa, ci presenta i rapporti fra le prime comunità cristiane. Siamo nel primo viaggio missionario di Paolo e Barnaba, dove si delinea l'ultima parte dell'itinerario. Da Derbe, i due, Paolo e Barnaba, ritornano verso luoghi già visitati con varie vicende: Listra, Iconio, Antiochia, la comunità che li aveva inviati. Paolo, terminando il suo primo viaggio missionario e ritornando ad Antiochia, lì era infatti partito per annunciare l'Evangelo ai pagani, si preoccupa di rendere salde contro le persecuzioni queste giovani comunità che egli ha fondato, dando loro degli anziani che ne assicurino l'unità e la fedeltà all'Evangelo. E qui emerge una prima differenza. Contrariamente alle comunità giudaiche, ripiegate su se stesse in attesa del gran giorno della ricomposizione dell'unità, le comunità cristiane sono essenzialmente aperte, sono chiamate infatti a vivere in relazione costante con l'Apostolo, che le mette reciprocamente poi in contatto fra di loro. In questa sezione del viaggio, Paolo e Barnaba confermano nella fede nuovi cristiani, così come più volte Paolo stesso ha operato. Negli appunti trovate le citazioni, in Romani 1.11, in Prima Tessalonicesi 3.2.13. Gli apostoli esortano gli animi a vivere questa fede che è nata in loro. Li esortano a restare nella grazia che hanno ricevuta e accettata. E il contenuto dell'esortazione è che il regno lo si conquista, vi si entra con molte tribolazioni, un tratto caratteristico anche della predicazione del Signore stesso, che la tradizione apostolica riprende per tutto il Nuovo Testamento. E qui davvero risulta difficile citare tutti i testi. Ne elenchiamo alcuni. Ricordiamo, il più vicino, Giovanni 15:20. Ricordatevi della parola che io vi ho detto. Un servo non è più grande del suo padrone. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Ma faranno a voi tutto questo a causa del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato. E quindi questa opposizione che i discepoli dovranno affrontare. E così, continuando ancora, 16:33, vi ho detto queste cose perché abbiate pace in me. Nel mondo avete tribolazioni, ma abbiate coraggio, io ho vinto il mondo. E così continuando, sarà un piacevole esercizio quello di rileggere questi testi e soprattutto di consolazione per quel quotidiano, no, ecclesiale di vita che viviamo, afflitti forse, no, con per qualche momento di gioia credo che ci sia, ma comunque è un momento non facile. Il quotidiano purtroppo ha un peso che noi dobbiamo sopportare tra una festa e l'altra. I due apostoli procedono dunque ad organizzare la vita cristiana, costituendo quegli anziani, presbiteri o vescovi della chiesa locale, che dovranno esercitare questo ufficio dopo che i fondatori sono partiti. E questo avviene nella preghiera e nel digiuno, un digiuno che nella tradizione cristiana è interrotto sempre dalla gioia della celebrazione dei misteri, anche se qui non se ne parla, ma è ovvio, no, che ci sia stato. E prima di partire, i due missionari raccomandano la comunità al Signore, nella quale hanno creduto. Così Paolo farà anche molte altre volte. Poi, i versetti 23-25, il viaggio di ritorno dalla zona visitata dell'Asia Minore, Psidia, Panfilia, Perge, Attalia, fino ad Antiochia, da cui erano stati scelti per compiere l'opera divina, l'evangelizzazione. Ad Antiochia i due daranno il resoconto di quanto hanno operato all'assemblea della comunità antiochea. Descriveranno le opere divine avvenute mediante essi e in essi. E questo si ripeterà anche altre volte. Qui è segnato il magnifico metodo della comunità primitiva, una cosa che noi dovremmo davvero recuperare come Chiesa. L'informazione costante, lo scambio, il giudizio finale sul da farsi in seguito e in conseguenza delle situazioni che si verificano. Il resoconto qui viene compendiato da una frase straordinariamente efficace. Scrive l'Evangelista: Dio stesso operò mediante essi e aprì alle nazioni pagane la porta della fede. Un'espressione propriamente paolina, ma anche espressione cruda ma gioiosa, perché quell'apertura sarà causa anche di molti nemici della fede. Paolo, Barnaba esortano le comunità a pregare con insistenza, ininterrottamente, perché nonostante i pericoli, le conseguenze, questa porta si apra. E questa porta è la porta della parola per parlare del mistero di Cristo, per il quale sto in catene, dirà in Colossesi 4:3. Ed insiste su questa richiesta di preghiera. In Efesini 6:19 scrive: affinché sia donata da Dio a me la parola con l'apertura della mia bocca, con franchezza, per rendere noto il mistero dell'Evangelo. Solo Dio, infatti, può concedere questa porta aperta, posta a disposizione dei Suoi fedeli per la loro vita. Quindi vedete come il nostro brano evangelico si arricchisce, diventa vita ecclesiale, quella vita che noi siamo chiamati a vivere. Ma esaminiamo la nostra pericope. Giuda, al versetto 30, è uscito per consumare il tradimento. E l'Evangelista annota: era notte, con quel buio, no, che riprende il parallelo di Luca, l'ora, l'impero delle tenebre. Questo è la vostra ora, dirà a coloro che lo perseguitano, che lo arrestano. Un momento grave, dunque, dove il Cristo luce sembra destinato a spegnersi, ma invece, in quest'ora di tenebre, la luce risplende ancor più. Infatti, parte il grido di trionfo: ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato, e la gloria è luce. È gioia, non buio o tristezza. Nel momento in cui Gesù si consegna alle tenebre, la sua gloria esplode e in lui appare la gloria di Dio Padre. È da notare come nell'Evangelo questa gloria è celebrata come un trionfo già compiuto. Il greco, l'auristo greco, traduce il tempo come già avvenuto, si esprime al passato e qui indica anche, nel passivo della divinità, l'azione del Padre sul Figlio mediante lo Spirito. Riprendiamo il versetto. Ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato e Dio è stato glorificato in lui. Dunque, il Figlio dell'uomo, quella figura divina sotto forma di semplice uomo, Daniele 7:13-14, dotato di poteri, tutti i poteri, per la salvezza degli uomini. Una glorificazione che l'Evangelista ha annunciato varie volte. Domenica scorsa Gesù aveva detto che con il Padre Egli è uno, e questa unità divina è anche unità della gloria. Dunque, Dio opera. Dio è stato glorificato. Da chi? Il Figlio dell'uomo è stato glorificato. Da chi? È Dio che glorifica il Figlio e se stesso. Versetto 32. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Qui la spiegazione è breve ma anche complessa, e forse possiamo ricorrere a quanto Gesù dice al capitolo 17, i versetti 4 e 5, per cercare un po' di dipanare questa spiegazione. Io ti ho glorificato sulla terra, compiendo l'opera che mi hai dato da fare. È Gesù che parla in quella che è definita la preghiera sacerdotale, la preghiera che conclude il discorso prima degli eventi della passione. Io, ripeto, capitolo 17, versetto 4, ti ho glorificato sulla terra, compiendo l'opera che mi hai dato da fare. E ora, Padre, glorificami davanti a te, con quella gloria che io avevo presso di te, prima che il mondo fosse. Da notare il rimbalzare continuo del verbo glorificare, quel doxaso che ben cinque volte fa sentire quasi fisicamente il sollievo di Gesù per quegli avvenimenti che si stanno compiendo ormai decisamente. L'uscita di Giuda, il dono dello Spirito che si sta realizzando. Dio dunque, già glorificato nel Figlio, ancora lo glorificherà in se stesso, riprendendoselo con la sua umanità risorta. Qui possiamo fare riferimento al versetto 17 del capitolo 20. Gesù disse, sta parlando con Maria di Magdala, non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma va dai miei fratelli e di loro, salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Dunque, Dio glorifica e subito. E dunque non ci sono due tappe, croce e resurrezione. Quel subito, quell'avverbio temporale, indica un evento che segue immediatamente la croce. Per l'Evangelista Giovanni la passione è già la gloria, così come la resurrezione è già l'ascensione. Passione, resurrezione e ascensione sono insieme la glorificazione del Figlio da parte del Padre e la manifestazione della gloria di Dio nel Figlio. Può sembrare un gioco di parole, ma è una realtà salvifica, ben chiara ai padri, alla Chiesa, e che noi dobbiamo recuperare urgentemente. Ora, versetto 33, l'addio di Gesù ai suoi. Figlioli, ancora per poco sono con voi. Voi mi cercherete, ma come ho detto ai giudei, ora lo dico anche a voi, dove vado io, voi non potete venire. L'addio di Gesù è solenne e tenero. Technion, figlioletti, è quasi un vezzeggiativo, un termine che troviamo soltanto qui negli Evangeli. Giovanni invece nella prima lettera lo riprenderà altre sette volte, rivolta ai fedeli, figlioli, figlioli, figlioletti, cari. Certo, Giovanni era diventato più anziano, si sa, no? Io ricordo come i nonni diventano più teneri, no? I miei nonni diventavano più teneri. Quando erano giovani non avevano molta pazienza. Ricordo che l'unica risposta, diciamo, nello spiegare certe situazioni era la fuga. Perché arrivavano, no? E non è che picchiavano il colpevole. Li picchiavano tutti e due, tanto dice siete complici, siete, erano consapevoli, no? Che il guaio combinato era in corresponsabilità. Ma sappiamo come i nonni si inteneriscono di più, no? Verso i nipoti. Giovanni è anziano, ma qui non è soltanto un amore di un anziano, è l'amore ancora di chi desidera grandemente che queste comunità possano, vivere pienamente, non perdere nulla di ciò che gli è stato loro dato, di vivere in pienezza la ricchezza, la grazia che hanno ricevuto. E poi è Giovanni a esprimere questa tenerezza, perché se noi cerchiamo in aramaico un vocabolo che distingua tra figli e figlioletti, non lo troviamo, non esiste. Potremmo dire che è Giovanni che era presente quando Gesù pronunciava queste parole, no? Ha percepito tutta la tenerezza, l'amore di Gesù e cerca di trasmetterlo. A noi che leggiamo, ascoltiamo queste parole. Gesù forse vuole addolcire il trauma, lo shock della sua partenza. I discepoli non ne capiscono la portata, sentono soltanto il dispiacere dell'allontanamento. Capita anche a noi. Sul momento, sì, ci dispiace che si allontani, ma non ne sentiamo poi tutto il peso e la fatica di questo allontanamento, che comporterà nella vita quotidiana. Ancora quel quotidiano, che noi dobbiamo vivere, ma che dobbiamo vivere non nella sottomissione, nella sopportazione, ma cercare di integrarlo in quella pienezza di vita che il Signore ci ha dato. Mi cercherete, dice Gesù, ma come ho detto ai giudei, ora lo dico anche a voi, dove vado io, voi non potete venire. Cosa che più colpisce i discepoli è che l'andarsene di Gesù è un dramma, ma la loro situazione è tuttavia migliore di quella dei giudei. E Gesù ne aveva già parlato al capitolo 8, versetto 21, Gesù ha detto: io vado, voi mi cercherete, ma morirete nel vostro peccato. Dove vado io, voi non potete venire. E siamo nel confronto che Gesù ha con un gruppo di giudei a proposito della testimonianza che Gesù ha reso a se stesso. Coloro che non credono, che non accolgono, muoiono nel loro peccato. Chi crede invece potrà incontrare il Signore. Negli ultimi versetti, il comandamento dell'amore. Versetto 34. Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Così amatevi anche voi gli uni gli altri. Un comandamento in nome e sul modello del suo stesso amore. Esaminiamo il versetto. Innanzitutto vi do. Il comandamento è un dono. E nella tradizione biblica la legge di Dio è un dono, perché il comandamento del Padre corrisponde alla nostra vocazione più profonda. Noi purtroppo abbiamo, come dire, caricato il termine comandamento, no? Come un privilegio di Dio, un potere di Dio, no? Duramente esercitato su di noi, a impedirci le libertà, le gioie. No, la legge non è per salvare i privilegi di Dio, ma è per la nostra salvezza. Qui la tradizione rabbinica dice, qual è, rispondendo a una domanda, qual è, la domanda è, qual è il premio dell'obbedienza alla legge? E i padri rispondevano, è la legge, il premio, è l'aver obbedito, la gioia, perché il comandamento è per l'uomo, per la vita, per la salvezza dell'uomo, non è un impedimento, non è un carcere. Purtroppo le tavole della legge, no, sono espresse in forma negativa e noi ne abbiamo subito il carico, anche frutto di una poco illuminata catechesi. Non devi fare questo, non devi fare quello, no, no, no e no. Dove ciò che rimaneva impresso è una serie di no, senza percepire invece la ricchezza di ciò che poi ci è dato, la gioia. Lo sappiamo che educatori ed educati, no, la difficoltà di dire no, un no educativo, no, e di chi quel no lo deve comprendere come un aiuto, un invito a vivere in quella condivisione, in quel rispetto, nell'amore, nella libertà di tutti. In che cosa consiste la novità del comandamento di Gesù, che è definito nuovo? E qui dobbiamo ancora ricorrere al vocabolario. Il greco ha due aggettivi per esprimere la novità: neos e kainos. Neos indica una novità nel tempo, ciò che avviene oggi e non avveniva ieri, e noi potremmo tradurlo con recente, no? Un qualcosa che non c'era prima e c'è adesso. Poi kainos invece indica una comparazione, è un termine più ricco di significato, perché indica una novità nella qualità e non soltanto nel tempo. Qualcosa di nuovo, di originale rispetto a ciò che è abituale, ovvero una superiorità su ciò che precede. Ecco, questo è il vocabolo che ha usato Giovanni. Un amore che è nuovo in quanto originale, non compreso dall'uomo, è infatti l'amore di Dio, quello che qui viene presentato. La vera novità è che l'amore, che è il nocciolo della originalità cristiana, è l'amore di Dio. E basti pensare semplicemente alle tante distorsioni di senso e di significato, no, che oggi presentano e comprendono ogni sinonimo di amore. Spesso il nostro vocabolario è un po' come, è l'amore che noi usiamo, è un po' come la maionese nell'insalata russa, no? Che serve a unificare un po' tutti i sapori. Beh, voi sapete, quando si va al ristorante non si ordina, ma se proprio uno non è appassionato, ma si sa che l'insalata russa è fatta, no, in casa per recuperare ciò che è avanzato. Si mette insieme e poi si dà. Un po' come le polpette, no? Sì, si fanno anche, ma si fanno soprattutto per riciclare un po' di quello che è avanzato, ma non è cosa negativa, eh? Però comprendiamo. Gesù nel suo insegnamento ha parlato dell'amore di Dio e dell'amore del prossimo. In Deuteronomio 6,5 si dice: tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze. E in prima Giovanni, capitolo 4, versetto 21, chi ama Dio, ami anche suo fratello. Quindi c'è l'invito ad amare Dio, e questo invito comporta anche l'amare il fratello. C'è un esplicitare, un comprendere pienamente quell'amore, che non è chiuso, ma è aperto. Come massimo comandamento, questo amore, citiamo ad esempio Matteo, capitolo 22, i versetti 36-40. Maestro, nella legge, qual è il più grande comandamento? Ricordate, è la domanda che un dottore della legge, per mettere alla prova Gesù, fa. E Gesù risponde: amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente. Questo è il più grande e primo comandamento. Il secondo poi è simile a quello: amerai il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. È un testo che noi conosciamo bene, sia in Matteo, in Marco un po' più sereno, perché l'altro approva la risposta di Gesù, così come anche in Luca. Ma chi è il prossimo? Volendosi difendere, no? E Gesù ricorderà che il prossimo, no? È in opposizione a quanto ricordava Levitico 19-18, cioè colui che in qualche modo poi mi è vicino, un parente, un amico, della stessa tribù, no? Della stessa fede, dirà: colui che è stato prossimo, nella parabola del buon samaritano, ricordate, il samaritano, l'esatto contrario, il colui che era odiato e odiava, l'odio era reciproco tra samaritani e ebrei, no? Colui che aveva abiurato, era considerato fuori, ebbene, quello è il modello, a dispetto del sacerdote e delle vite, che pure erano stati al Tempio, ma che volevano conservare la purezza, no? E allora non si volevano, e invece no. Bisogna, come si dice, sporcarsi le mani, eh? Quindi bisogna avvicinare che cosa è puro. Per chi ama, tutto è puro, diranno i padri. L'amore poi è manifestazione di quella figliolanza a cui il Padre ci ha chiamati. Dunque abbiamo delle tracce. Comprendiamo questa novità dell'amore cristiano. L'universalità, dal parente, dal legame di sangue, di tribù, al correligionario, l'Evangelista ci parla di un amore che è aperto anche allo straniero, al lontano. Ma in Giovanni si parla di amore reciproco, non dice universale, no? Uno che è un po' pignolo può dire, ma lo dici tu. Il comando è nuovo perché non è l'universalità a misurarlo, ma il nuovo parametro è la profondità dell'amore, in quanto Gesù non dice: amate il prossimo come voi stessi, ma come io vi ho amati. Ecco, il comandamento è nuovo perché stabilisce per l'uomo un modo nuovo di guardare all'uomo, ovvero con la stessa visuale di Gesù, l'uomo Dio, e dunque con gli stessi sentimenti. La novità dell'amore cristiano non si riduce a un confronto tra il comando dell'Antico e del Nuovo Testamento. Se vogliamo fare un paragone, è nel confronto tra le due alleanze. È il clima che è nuovo. Il clima, ovvero il contesto del nostro brano, è dell'ultima cena. È lì che Gesù parla di alleanza nuova, ovvero sancita nel suo sangue. Poi, da notare quel katos, come, una stretta corrispondenza che noi potremmo tradurre anche poiché io vi ho amati. Come io vi ho amati, amatevi anche voi. Poiché io vi ho amati, voi non potete amare diversamente. Il vocabolo, dunque, non stabilisce una semplice imitazione, ma una corrispondenza esatta alla realtà che Gesù ha vissuto. L'amore di Gesù è modello e motivo, norma e giustificazione del nostro amore fraterno. Giovanni parla di reciprocità, è vero, e lo ripete per ben 3 volte, ma è chiaro che la reciprocità non è da intendersi un amore settario, egoistico. Tu mi vuoi bene, io ti voglio bene. Tu sei mio fratello, mio cugino, mio zio, mio padre, mi vuoi bene, io ti voglio bene. No, c'è un qualcosa che ci unisce e che in un certo senso crea un gruppo. No. L'amore reciproco di cui scrive Giovanni è l'amore di Gesù, ovvero il modello della croce. L'Evangelista sta parlando, dunque, di amore universale e gratuito. Ecco perché lo definiamo così. Perché il contesto non è settario, ma è il modello della croce, di apertura universale. Padre, perdona loro. È dalla croce che Gesù continua ad amare i suoi uccisori. Come si può dire allora che sia chiuso, riservato ad alcuni e non a tutti? E poi il verbo che l'Evangelista usa è quell'agapao, l'amore, il verbo dell'amore di Dio. L'amore che dona tutto di sé. E noi abbiamo appena letto, no? 2 domeniche fa, nel capitolo 21 di Giovanni, nella 3ª domenica di Pasqua, la domanda di Gesù: Pietro, mi ami tu? E avevamo sottolineato come la risposta di Pietro era stata debole: ti voglio bene. Il verbo agapao indica l'amore totale che è proprio di Dio. Il verbo fileo di Pietro indica invece l'attaccamento umano, l'affetto, l'amicizia. L'amore che Gesù esige è quello impegnato nel servizio di Dio e degli uomini, una testimonianza che Gesù ha dato con l'offerta della vita. Ricordiamo domenica scorsa, anche se il testo non era quello, il pastore dà la vita per il gregge. E nessuna pecora vi sarà sottratta, strappata dalle mani. E poi il comandamento, qui ancora facendo riferimento al testo greco, entolè, un termine caratteristico della letteratura biblica, usato per indicare la manifestazione della volontà di Dio. È un vocabolo di rivelazione, lo ritroviamo soprattutto in riferimento alle parole di Gesù. Negli appunti avete le citazioni. Giovanni 15,12, Giovanni 10,18, Seconda Pietro 2,21. Giovanni, di proposito, non usa il termine nomos, che significa anche legge, ma che utilizza in riferimento alla legge di Mosè. Una realtà positiva, certamente, ma comunque superata. Superata in quella novità, in quella comprensione piena, non che va abolita, ma va vissuta pienamente. La ritroviamo in Matteo 5,17, quando si parla di legge dell'Antico Testamento, in Galati 3,10, in riferimento al Pentateuco, o in Giovanni 10,34, quando si parla di scrittura dell'Antico Testamento nel suo complesso. Quindi Giovanni distingue. Questo amore così profondo e concreto, dice il versetto 35, da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Carattere distintivo degli autentici discepoli di Cristo è un amore profondo e concreto. I non credenti riconosceranno i veri seguaci di Gesù da questo contrassegno. È per questo amore che i discepoli di Cristo vivono nella luce. Scusate. Così come ricorda Giovanni nella sua prima lettera, quando al capitolo 2, versetto 10, scrive: chi ama suo fratello rimane nella luce e non vi è in lui occasione di inciampo. E chi odia suo fratello è nelle tenebre, cammina nelle tenebre e non sa dove va, perché le tenebre hanno accecato i suoi occhi. Questa comunione, dunque, basata sull'amore fraterno, è continuamente vivificata e sigillata, ovviamente, dai divini e trasformanti misteri. È il segno, no? Presente nella divina liturgia, nell'Eucaristia, nella Messa, quando questa è celebrata nel segno del Signore risorto. Questa domenica, dopo la comunione, preghiamo: assisti, Signore, il tuo popolo, che hai colmato della grazia di questi santi misteri, e fa che passiamo dalla decadenza del peccato alla pienezza della vita nuova, che è quella di cui abbiamo finora parlato. Nella parola di vita, nella mensa del pane, nella coppa preziosa del sangue del Signore, quel vino messianico del convito della salvezza, noi riceviamo la divina linfa, e così, da questo culmine, camminiamo verso la fonte della nostra vita. Chiudo con l'altra preghiera di colletta. O Dio, che nel Cristo tuo Figlio rinnovi gli uomini e le cose, fa che accogliamo, come statuto della nostra vita, il comandamento della carità, per amare te e i fratelli come tu ci ami, e così manifestare al mondo la forza rinnovatrice del tuo spirito. Per Cristo nostro Signore.